Grazie, grazie di cuore, grazie al Presidente Aluca per la presentazione, grazie a Marivella per una splendida introduzione che mi permette anche di, hai detto più o meno, forse più, quello che avrei detto io. Quindi, a questo punto mi sono costretto a sconvolgere completamente la scaletta. E non vi leggerò quindi le 102 pagine che avevo preparato, ma farò una conversazione con voi, ma grazie soprattutto a Silvia e a Walter, perché mi avete fatto sentire proprio sin da subito a mio agio. E questo, far sentire uno di noi, è la, direi, concezione migliore, la definizione migliore di accoglienza. Accoglienza, accogliere qualcuno e farlo sentire uno di noi. Quindi mi sono sentito accolto, Silvia, e quindi ti ringrazio anche per questo e poi la regia, uno come l'altro, sono proprio tranquillo. Allora, che cosa farò, visto che ho avuto sconvolte quelle 102 pagine che avevo preparato? Che, farò questo, farò. Tenterò di compiere quei passi, quel percorso che poi è presente nel libro, ma per uno scopo particolare, per dare la possibilità a Luca e quindi alla politica di comprendere quale sia la situazione attuale e perché la medicina narrativa potrebbe dare una risposta in una concezione della salute e della cura orientata alla persona, come quella che tu hai detto, sottolineando anche l'importanza del caregiver, che è il custode della persona nell'ambito della salute. Direi che questa definizione potrebbe essere accurata. Quindi vi propongo questo. Per arrivare a questo, leggerò, e se è l'unica cosa che leggerò, uno sfogo che Cecilia, una donna, tra l'altro infermiera, fa al suo medico di medicina generale dopo una visita oncologica. Cecilia è ammalata di cancro della mammella e dice questo, è stato registrato e ha avuto la possibilità di, con il consenso dell'interessato del medico, di pubblicarlo in altri articolo. E dice questo: loro decidono il tempo da dedicarti, il luogo e il tipo di linguaggio. Questo comporta che io, che sono dall'altra parte, ho paura in un posto dove non sono mai stata, dove non so dove muovermi. Per esempio, dov'è il bagno? Mi trovo non solo spaurita, ma spodestata. Non è il mio posto. Il tempo, te lo dicono loro, lo spazio, te lo dicono loro, lo stesso linguaggio è quello del tribunale e parlano il tribunese. Noi non siamo la nostra malattia e la malattia è su di noi. Io non sono la mia malattia, sono Cecilia e porto avanti Cecilia, le mie emozioni, i miei stati d'animo, quello che ho fatto. La mia malattia la dovrei dare ai professionisti che hanno scelto una branca tanto delicata. Non si tratta di miscelare i farmaci e prescrivere il protocollo giusto, ma si tratta di empatia. Se capisci che questa empatia durante gli anni è sfumata, va a fare un'altra specializzazione. È vero che lì è casa tua, ma in realtà è la casa di tutti e ci sei perché ci sono io. Se capisci che questa cosa non va bene, vai a fare dei corsi, mettiti in discussione, perché io ho delle emozioni, ho una vita, sono stata adolescente, sono stata grande, mi piacciono delle cose. Ora, parto da qui perché? Perché esiste un paradosso ed è questo. Stiamo vivendo un progresso dove la medicina ha raggiunto dei risultati eccezionali. Eppure la fiducia, la soddisfazione nei confronti della medicina non è andata di pari in passo a questo progresso. E questo è un paradosso. Ma tant'è vero che, ad esempio, le direttive anticipate di trattamento, le DAT, esprimono il sospetto del cittadino nei confronti di ciò che la medicina può fare. E l'aumento dei conflitti che sono presenti in medicina hanno fatto entrare la medicina nell'era della medicina difensiva, nell'era della sua imputabilità. La medicina può essere nel banco degli imputati, una cosa inaudita fino a poco tempo fa. Allora può essere utile per la politica comprendere perché è accaduto questo. E poi capire che cosa è successo nel dialogo, nella conversazione, nella comunicazione tra l'oncologo e Cecilia, affinché Cecilia si sia sentita così. È facile capire che Cecilia si sia sentita così perché non è stata trattata come una persona. Se noi pensiamo, immaginiamo quel dialogo, molto probabilmente è un dialogo in cui le persone erano assenti. Era assente la persona del medico in quanto tale, cioè come medico, i pensieri del medico, i pensieri che aveva e le emozioni che aveva su Cecilia che era di fronte a lui, questi erano assenti, molto probabilmente in quel dialogo. Ma soprattutto era assente Cecilia come persona, avete visto le sue emozioni, le sue aspettative, le sue idee, le sue interpretazioni, il suo contesto. Ora però dovremmo chiederci politicamente se in effetti la persona o le persone oggi ancora devono essere al centro della medicina, oppure sia sufficiente una tecnica scientifica tale che ci garantisca il trattamento più efficace aver avuto una diagnosi di malattia. Dovremmo chiederci questo, perché potrebbe anche accadere che in realtà le persone non debbano più entrare nel contesto della salute, ma soltanto il trattamento dell'ente malattia deve essere l'unica cosa che conta. Allora, per capire questo, vi propongo questo viaggio che è stato splendidamente accennato da Marina, specialmente quando ha parlato dell'autore di quel testo. Lei ha accennato il paradigma tecnologico. Ma che cos'è un paradigma? La definizione filosofica di paradigma l'ha data Thomas Kuhn quando ha detto che un paradigma è l'intera costellazione delle credenze, valori e tecniche che sono condivise in un certo periodo storico da una comunità. Allora, il nuovo paradigma tecnologico, quello della tecnomedicina, che nasce, come ha detto Marilena, alla fine degli anni 50, diciamo dagli anni 60 in poi, quindi che cos'è? È una costellazione dove i medici, i professionisti della salute, condividono credenze, valori e tecniche. Ora, cos'è che ha caratterizzato questo paradigma? Essenzialmente sono stati questi movimenti. Il primo è stata l'emancipazione del paziente, e cioè dagli anni 60 in poi un certo modo di vedere il rapporto tra medico e paziente è mutato. Il paternalismo è stato esautorato. Cioè il paternalismo non è più, dagli anni 60 in poi, la modalità attraverso la quale un medico dovrebbe rapportarsi con il paziente. Inoltre, quel rapporto o quella concezione della malattia come un'entità, come un qualcosa che ha un nome, che diamo noi medici al momento della diagnosi, questa concezione è andata veramente sviluppandosi in maniera eccezionale. Quindi noi oggi, tutti quanti noi oggi in questo paradigma, crediamo che la malattia sia un ente, sia un qualcosa al quale diamo un nome. La malattia è l'infarto del miocardio, la malattia è il tumore della mammella, la malattia è il tumore della prostata. È un oggetto. Un altro elemento è la mutata organizzazione sociale, e cioè un'organizzazione sociale che ha fatto in modo che la medicina fosse cosa troppo importante da lasciarla ai medici. E che quindi nella medicina entrassero poi apparati economici, tecnologici e così via. Tutte queste forze hanno creato un paradigma tecnologico particolare che si è trovato negli anni con la necessità economica di dimostrare agli stati, a coloro che pagavano, che i farmaci funzionassero, che le cose, le argomentazioni che la medicina diceva fossero vere. Per poter far questo, che cosa ha fatto la medicina? Ha dovuto abbracciare, ha voluto abbracciare un criterio di demarcazione per dire queste cose sono quelle che noi riteniamo vere, le altre cose invece non possono entrare nella medicina. E questo criterio di demarcazione ha a che fare con la scienza. Dagli anni 60 in poi la medicina si è autoriconosciuta come scienza, non come un'arte, non come un'esperienza, ma come una scienza precisa per cui soltanto ciò che poteva avere come criterio di essere scientifico, l'argomentazione scientifica, poteva entrare nell'ambito della medicina. Tutto ciò che scientifico in senso stretto non era, non poteva entrare nella medicina. Pensiamo alla sperimentazione sui farmaci. La sperimentazione sui farmaci è fatta in modo che c'è un protocollo sperimentale che alla fine deve dare dei risultati che siano scientificamente veri. Ora, questo protocollo è un protocollo che è estremamente coerente con il metodo scientifico della verificabilità o della falsificabilità del dato. Quindi, a questo punto, soltanto ciò che sopravvive a questo metodo è scientifico e quindi rientra nella medicina. Ma facendo così, le scienze sociali, le scienze umane sono state chiaramente esautoriate dalla medicina stessa, in quanto queste scienze non possiedono, dico un termine strano, uno statuto epistemologico scientifico che è esattamente quello che la medicina ha fatto proprio quando si è sentita scienza. Ci siamo qui? Ok. Quando ci siamo qui, così per capire che. Ok. Tu sarai colui, visto che stai in piedi, il punto di riferimento per il codice. Come ti chiami, scusa?
Enrico.
Com'è?
Enrico, lo sappiamo
Enrico.
tutti.
A questo punto, che cosa è successo? È successo che una volta che una disciplina si autoproclama o si autoconvince le credenze del paradigma, si crede scienza, ragiona e opera come una scienza. Allora, il campo percettivo della medicina è diventato un campo percettivo scientifico. Ma che cosa fa una scienza? La scienza non fa altro che prendere un oggetto, un fenomeno dall'esterno, separarlo dal contesto e averlo davanti a sé per poterlo manipolare, per poterlo conoscere. Quindi la medicina che cosa ha fatto? Il campo percettivo della medicina ha preso un oggetto dal campo, dal contesto, l'ha separato dal contesto per poterlo conoscere. E qual è stato l'oggetto? L'ha detto lei, il corpo. Ma il corpo come oggetto? Il corpo cosa? Husserl l'ha chiamato Körper. Il corpo cosa è un corpo oggetto? Quindi la persona è ricco, la persona è rimasta nello sfondo. Non solo la persona, ma la persona e il suo contesto, tutto ciò che fa di una persona, e quindi il vivere il mondo della persona, il mondo circostante alla persona, tutto questo è rimasto nello sfondo, perché di questa persona è il corpo come oggetto che è stato messo al centro del campo percettivo. In questa maniera la medicina è riuscita in maniera eccezionale, fantastica, a conoscere quel corpo, a spiegarlo, a svelarne ogni più riposta sua, suo segreto, a parcellizzarlo, e cioè a prendere una piccola parte di quel corpo che poi viene sottoposta a tutti gli strumenti che la scienza medica ha a sua disposizione e poi alla fine a riprodurlo. Ora, ma siamo sicuri che è il corpo l'interesse primario della medicina scientifica? Non lo è il corpo. Il corpo è stato preso, portato al centro del campo percettivo come cosa, ma l'interesse primario non è il corpo, ma è qualcosa che è contenuto nel corpo, e cioè l'ente malattia. Quindi il corpo cosa è messo al centro del campo percettivo affinché la medicina potesse estrarre da questo l'ente malattia, la malattia, il patologico che quel corpo conteneva. Quel corpo conteneva il patologico viene estratto dal corpo, i medici fanno una diagnosi, quel patologico si chiama, attraverso la diagnosi, tumore della mammella, impatto del miocardio, ernia inguinale, tutto ciò che volete voi. Avete compreso questa? Ora, questa operazione ha fatto sì che nascesse, in maniera formidabile, l'ente malattia. Ma l'ente malattia è un separato artificiale di un inseparabile, e cioè del corpo che io sono. Il corpo che io sono, il corpo vivente, sia Husser ma soprattutto Merleau-Ponty lo chiamerà Leib, il corpo vivente non è al centro del campo percettivo della medicina, rimane nello sfondo. Ci siamo? Quindi esiste una differenza tra Körper e Leib, tra il corpo cosa e il corpo vivente. Cosa succede però? Succede che nemmeno più il corpo cosa diventa fondamentale per medicina, perché i medici mica discutono sul corpo cosa del paziente, sul corpo oggetto, non discutono più su questo. Ma cosa, su cosa discutono i medici oggi? Discutono sulla riproduzione del corpo, sul corpo riprodotto. Quando, ti spiego bene perché hai bisogno che ti spiega bene. Quando tu vai in ospedale per un problema di salute, farai degli esami del sangue, farai un attacco, farai un'ecografia, farai... diciamo così... In un qualche tempo, in un tempo T, dove T può essere lunghissimo quanto vuoi, in un tempo T lunghissimo quanto vuoi, farai degli esami, una radiografia, un attacco, una risonanza magnetica, ti vedranno degli specialisti. Tutti questi dati tuoi, del corpo cosa, sono riprodotti in maniera digitale, in una cartella che è digitale, in un luogo digitale, in cui che cosa c'è in questo luogo digitale dove c'è tutto, ci sono tutte le riproduzioni delle cose che hai fatto? C'è il tuo corpo digitale, il corpo riprodotto. È sul corpo riprodotto che i medici parlano, perché quando io medico chiedo a un collega qualche informazione, mi farà vedere il referto, mi farà vedere la lastra, parleremo assieme, no? Di quel corpo lì che sta a casa, ma parleremo del referto che vediamo assieme. Ma noi parliamo che cosa? Parliamo del corpo riprodotto scientificamente, di un corpo digitale. Questo è diventato, questa è la referenza scientifica della medicina attuale. Il passo successivo, che è agli esordi, ma già presente, è il gemello digitale. Il gemello digitale non è altro che l'evoluzione del corpo riprodotto. E cioè il gemello digitale non è altro che la replica digitale di tutte le funzioni e le azioni che la medicina fa sul nostro corpo, in maniera tale che, avendo queste conoscenze, poi la medicina può agire sul corpo del paziente. Quindi tutti noi avremo nel futuro un gemello digitale, e nei prossimi anni sicuramente, ma già nei prossimi mesi e in qualche situazione è presente. Quindi il gemello digitale sarà l'evoluzione attuale del corpo riprodotto, e ci sarà un lavoro prima sul gemello digitale, perché non ha soltanto i nostri dati, ma avrà anche gli elementi provenienti dai big data, quindi dai grandi dati che non sono nostri, ma che diranno al gemello, diranno alla medicina che cosa fare in quella situazione. Una volta che tutto quanto è fatto sul gemello digitale, allora sarà fatto anche, o proposto anche, al corpo del paziente, perché le possibilità di avere una terapia adeguata sono sicuramente maggiori. Enrico? D'accordo. E ora è chiaro che tutto ciò che ho detto fa pensare, in effetti è così, che ciò che il significato di curare sia quello di fornire il trattamento migliore per quel corpo oggetto del quale il patologico è stato estratto e nominato attraverso la diagnosi. Giusto, Luca? Quindi curare vuol dire trattare l'ente malattia che abbiamo svelato attraverso la diagnosi, in quanto l'abbiamo estratto dal corpo. Cosa? Ma non è stato sempre così. La cura non è stato sempre e comunque un trattamento dell'ente malattia. E qui Marilena ha parlato del mito di cura, che effettivamente Heidegger ha inserito nel suo Essere e Tempo. È una favola di Gino. Ora, non so se tutti quanti voi la conosciate, però magari ve la riassumo. Cura, la dea Cura, stava vicino a un fiume dove c'era del fango cretoso e prende e incomincia a fare una forma. Abbastanza contenta della forma, a un certo momento vede Giove e dice: Giove, infondi lo spirito a questa forma. Giove lo infonde. Dopodiché dice: ora vorrei dare, dice Cura, un nome alla forma. E Giove dice: no, io ho infuso lo spirito, sono io che devo dare il nome alla forma. La dea Terra interviene: oh ragazzi, guarda che il fango cretoso
è
mio, cioè, se c'è qualcuno. Adesso non è che Heidegger ha detto così, l'ha scritto così su Essere e Tempo, ma se c'è qualcuno che deve dare un nome alla forma,
c'erano già problemi di filiera.
C'erano già problemi di filiera, sono io. E a questo punto chiedono aiuto a Saturno. Saturno ascolta e poi emette questa sentenza. Beh, quando questa forma morirà, tu Giove avrai lo spirito e tu Terra avrai il corpo, perché il corpo è di Terra, ma finché vive lo possieda la cura. Quindi Heidegger era ammesso per altri motivi, ma non interessa questa, questa favola, perché ci dice una cosa fondamentale, che la cura possiede l'uomo dalla nascita sino alla morte. Non esiste un momento nella vita dell'uomo dove non ci sia la cura. Un filosofo, di riferimento per la filosofia morale, per la cura che conoscerete, che è Luigi Alici, e ci dice come sia importante questa favola, perché racconta come la cura abbia anche un senso, una dimensione di custodia e responsabilità, perché poi dovrà rendere conto a Saturno del momento della vita di quella essere che sarà chiamato Homo, perché proviene dall'humus, e cioè dalla terra. Ora, qual è il significato, direi politico, se posso utilizzare questo termine, di questa concezione? È che se la cura possiede l'uomo in tutto l'arco della sua vita, allora la cura diventa una forma di protezione e di promozione della vita umana nella sua costitutiva fragilità in una prospettiva relazionale. Pensiamoci. La cura non è soltanto ciò che avviene dentro la medicina. No. La cura è qualcosa che al di là della medicina. È qualcosa che inerisce all'intera modalità dell'essere dell'uomo. È allora una forma di protezione, di promozione di una vita. Di una vita che è riconosciuta, che necessita di cura. Quindi, riconoscendola come tale, se ne individuano i tratti della vulnerabilità e della fragilità. Perché altrimenti non ci sarebbe bisogno di una protezione e di una promozione, se fossimo tutti infrangibili o invulnerabili. Quindi, forme di protezione, promozione e protezione della vita umana nella sua costitutiva fragilità e vulnerabilità, ma dove? Singolarmente? Non è che uno può avere solo esclusivamente cura di se stessi, ma in una prospettiva relazionale. Ma relazionale. E cioè, siamo noi, tutti noi, chiamati ad aver cura. Ed Heidegger modificherà i due termini, cioè aver cura e prendersi cura. Aver cura delle persone, prendersi cura delle cose. Però l'hai voluto te quando hai citato Heidegger. E a questo punto, di chi dobbiamo prendere cura? Di una persona? Dobbiamo aver cura delle persone? Ma perché la medicina dovrebbe aver cura delle persone? Perché? Questo ci fa capire, questo passaggio ulteriore ci fa capire qualcosa che c'era sfuggito, che è sfuggito al paradigma della medicina tecnologica, che è sfuggito al campo percettivo della medicina. Perché il campo percettivo della medicina, se mette al centro il corpo per poterne diagnosticare l'ente malattia, estrarre l'ente malattia, se ragiona sul corpo riprodotto, se ragionerà sul corpo digitale. Il corpo riprodotto e il corpo digitale mica patiscono, mica soffrono. Ragionando così, con questo tipo di riduzionismo, che certamente è funzionale, certamente ci permette di arrivare a dei punti inauditi di progresso, ma così si perdono le tracce del patire umano. Per un medico è difficilissimo riuscire a riprendere le tracce, a seguire delle tracce del patire umano quando sono quasi sommerse dai referti, dalla riproduzione del corpo, dalla digitalizzazione del corpo, che non possono esprimere nulla di sofferenza, se non mediante uno sforzo cognitivo del medico che dovrebbe risalire a quell'esame, a quel determinato dato, come un dato che fa soffrire la persona. Ma è uno sforzo ulteriore. È chiaro questo, Walter? Quindi, ciò che si perde nel riduzionismo è il fatto che la persona che sta nello sfondo e nel suo contesto non è una persona felicissima, ma una persona che in quel momento che entra nel recinto della medicina è un homo patiens, è una persona che patisce. E allora cos'è che ci possiamo, che potremmo dimenticare? Quali sono gli elementi del patire umano? Marilena qualcosa ha detto su questo argomento, ma ricordiamoci ancora un paio di tratti. Che cos'è la sofferenza e perché questa sofferenza dovrebbe essere di nuovo al centro del sistema salute? La sofferenza ha dei tratti antropologici che sono specifici, per esempio è un'esperienza radicale, perché radicalizza la vita in un prima e in un dopo, dove il dopo non sarà più come prima. 27 anni e 300 all'ora non sarà più come prima il dopo. E il prima sarà letto in maniera differente da quel momento in poi. Io leggerò il mio passato in maniera differente. E questo già ci dà l'idea di una duplicità della sofferenza, come da una parte patimento distruzione, questa capacità distruttiva della sofferenza di toglierci delle capacità che avevamo. Toglierci delle capacità. Dice dimenticare quello che ero prima. Chi ha avuto un trauma, la cosa più difficile perché ha avuto un trauma di quel tipo, ma la cosa più importante che deve fare è dimenticare tutto ciò che sapeva per imparare di nuovo. In quanto dimenticando tutto ciò che sapeva è più facile dopo imparare di nuovo a vivere in quel mondo che è diventato improvvisamente ostile per questa persona. Quindi un'esperienza radicale che radicalizza la vita in un prima e un dopo, dove la sofferenza può avere l'immane potenza del negativo, direbbe Hegel, e avere quindi questa duplicità, patimento e distruzione, ma anche rivelazione e percezione. Perché il soffrire ci dà la possibilità, e questo è quel discorso della filosofia riflessiva, che non è solo del professionista, ma è soprattutto del paziente, che ha le prove di fronte alla malattia, può essere indotto a riflettere su sé, sul senso della propria vita, a rileggere il suo passato in maniera differente e a percepire finalmente una priorità di valori che prima non era quello, una nuova scala di valori. Ciò che prima magari riteneva importante, ora lo considera per quello che è banale rispetto a ciò che conta veramente nella vita. Come per esempio per quella persona di 27 anni di poter camminare sull'erba, sulla rugiada al mattino ancora una volta. Questa è la priorità, piuttosto che avere una macchina da 300 km all'ora, che quindi diventa veramente una banalità. Oltre a ciò, la sofferenza si esprime come una doppia separazione, e cioè il malato si sente separato dal mondo dei sani perché il mondo dei sani continua a vivere come se non fosse successo niente. Incredibilmente il mondo dei sani non si accorge e continua la propria vita con delle conversazioni che ora sembrano per chi è malato così banali da non doverne partecipare. Ma anche i sani tendono a separarsi dal malato, tendono a non entrare in quella dimensione. Ecco qualcosa che i caregiver dovrebbero comprendere quando effettivamente hanno delle resistenze ad entrare in un mondo. Queste resistenze sono del tutto umane, del tutto naturali, perché non è facile affrontare la malattia, la sofferenza dell'altro. Ma ci sono anche, e questi sono gli aspetti antropologici che tutti gli uomini hanno avuto. Prima della medicina. Questo tipo, il soffrire umano non è che nasce con la medicina. Il soffrire umano, secondo Emanuele Severino, soffrire umano, e cioè questa consapevolezza della presenza della sofferenza e della eventualità della morte, che lui traduce in maniera del tutto peculiare contro la traduzione normale. Traduce una parola greca che si chiama tauma, che tutti quanti hanno tradotto con meraviglia e che è stata, per esempio, dato il motivo per cui Aristotele nella Metafisica, prima pagina del libro, dice: questo è il motivo per cui gli uomini hanno iniziato a far filosofia, per la meraviglia nei confronti del mondo, per il tauma nei confronti del mondo. Anche Platone lo utilizza, è stato tradotto in questo senso, e Severino dice: no, tauma significa terrore. La filosofia nasce come rimedio per il terrore del soffrire e del morire dell'essere umano. I miti e le filosofie nascono per questo motivo, per il sangue. E quindi questo ci dà l'idea di come sia ridicolo per la medicina pensare di essere il proprietario della dimensione notturna della vita umana, e cioè essere la proprietaria del patire dell'uomo in visione di un trattamento dell'embrio. Cioè, è illusorio pensare che qualcosa di così potente, grandioso, che ha fatto creare miti, filosofie, sia ora soltanto della scienza, e che la scienza sia capace di rimediare alla sofferenza. Alla morte, cosa che oggi invece ogni tanto la scienza fa facendo il girocchiolino e promettendo questo. Ci sono forme particolari della sofferenza nel paradigma tecnologico. Una, per esempio, è quella proprio dell'alienazione del corpo, e cioè attualmente vi sarà capitato anche voi quando siete andati da un medico che si parli quasi esclusivamente dei dati, del referto, dell'TAC, piuttosto della risonanza magnetica, piuttosto che degli esami che sono lì di fronte a noi, e quindi gli esami di fronte a noi sono esattamente il corpo cosa, e noi parliamo del corpo cosa come se non ci appartenesse, in terza persona. Beh sì, effettivamente lì è un po' ingrossato, e quell'altro l'esame andrà, va bene, vediamo un po' questa terapia qua, linfonodo terribile, linfonodo, e a quello il linfonodo, come ti pare quasi di vederlo sto linfonodo, ma sto linfonodo non è lì sul referto, lo vivi tu. E questa è un'alienazione, questo è come se fosse di fronte la persona alla lotta che la medicina fa con l'ente malattia, è come se fosse uno spettatore, una spettatrice.
Come gli amici miei quando leggono l'astra dei veni.
Mi raccomando, questo non lo tagliare, perché il Presidente ha espresso effettivamente un'immagine molto potente. Capito, Marco?
Resta.
Presta. Ora, e questo è un aspetto nuovo, ma c'è un altro aspetto molto interessante, e cioè quello del terrore, della paura, che è tutta nuova, che è veramente solo nostra, di questa società, che la medicina possa tradire la nostra vita, tradire la nostra biografia, tradire il senso che noi vorremmo dare alla nostra vita. C'è un duplice sentimento che noi potremmo avere nei confronti della tecnologia, della medicina. Qualche volta c'è un rancore di fronte alla medicina perché ci ha illuso con le promesse, ci ha sedotto e poi ci ha abbandonato. ma come? Mi seduci e poi mi abbandoni. Questo rancore tra i sedotti che talvolta vediamo nei confronti dei medici, nei confronti degli infermieri, nei confronti del sistema salute. C'è fatto una promessa che poi non è mantenuta. Ma questa seconda parte è ancora più profonda, e cioè il fatto che noi possiamo pensare e avere timore che la medicina possa in qualche modo tradire ciò che pensiamo di noi, ciò che è la nostra storia. Faccio un esempio semplice. Molte persone pensano che vorrebbero terminare i propri giorni in una certa maniera. Cioè, io vorrei, o meglio ancora, non vorrei terminare in una certa maniera. Non vorrei morire così. Perché non vorrei morire così? Qual è la spinta che ci pone a immaginare un modo per noi non idoneo, non dignitoso di morire? Qual è la spinta? La spinta è legata al fatto che la scienza, la tecnologia, ci può indurre, ci può incatenare in una certa situazione. E questo era già vero dai greci. Chi di voi ha letto un po' la letteratura greca, Esilo, il Prometeo incatenato? Prometeo era quel dio che ci ha regalato il fuoco, e cioè il padre di tutte le tecniche. Il fuoco è il padre di tutte le tecniche, che ha permesso all'uomo di agire da solo. Ma allo stesso tempo, proprio per questo, proprio per la tecnica, è stato incatenato in una rupe della scizia e sottoposto alla famosa tortura per cui un'aquila di giorno gli rodeva e consumava il figlio, e di notte questo ricresceva. Ecco, qui c'è già in Eschilo la duplicità della scienza, della tecne, capace da una parte di liberarci da alcune faccende, ma dall'altra di incatenarci. Ecco, questo incatenamento, questa paura dell'incatenamento, è un nuovo modo di soffrire che i greci non avevano e che i moderni avevano, ma che abbiamo noi postmoderni. A questo punto del paradigma, a questo punto abbiamo detto paradigma, abbiamo detto campo percettivo, abbiamo detto il richiamo del mito di cura, abbiamo parlato delle tracce del patire. A questo punto c'è stata una reazione storica delle scienze umane e sociali che Marilena ha già declinato, e che si è resa conto che questo riduzionismo di cui ho parlato, questo mettere in sospensione un'epoché senza giudizio la persona e il suo contesto, poteva effettivamente creare dei conflitti e soprattutto perdere il significato della cura come protezione e promozione della vita umana. Le medical humanities, di cui non parlerò quindi, sono state tra le prime. La scuola di Harvard, con Kleiman, con Good, hanno con illness, disease e sickness, come ha detto Marilena, che cosa hanno fatto? Hanno spostato il baricentro della medicina dal campo percettivo proprio all'interno, all'esterno, nel territorio dove la persona vive. Quindi la grande importanza della antropologia medica in quel senso è stato dire alla medicina: guarda, non puoi fare tutto all'interno del campo scientifico, ti devi occupare anche dei significati che la malattia ha all'esterno del suo campo, nel territorio della vita, nel territorio dove le persone hanno significati. Frank esaminerà le storie di malattia dicendo che le persone, quando raccontano di loro stessi, utilizzano delle modalità specifiche, come dei panni che uno può indossare per dire qualcosa della malattia. Questi panni li divide in tre grandi categorie. La storia di restituzione, che è una storia tipica della biomedicina: stavo male, mi sono curato tecnologicamente, ora sto meglio di prima. La storia di ricerca, dove la malattia ci dà e ci appella a una ricerca personale verso un significato solo nostro che potremo trovare alla fine della ricerca, e le storie caos, cioè le non storie, in cui una persona è così immersa nel soffrire umano che non riesce assolutamente a uscirne fuori, è completamente avvolta nel soffrire. Ma una cosa che merita forse di essere introdotta e che per te è molto importante è anche la nascita di un nuovo genere letterario, che è la patografia. La patografia, e cioè quel genere letterario in cui le persone parlano delle loro malattie o altri parlano delle malattie delle persone, è un genere sconosciuto. Non esisteva fino agli anni 70-80. Sì, qualcuno parlava della tubercolosi, oppure le ritroviamo in maniera rara, ma ora invece, da quegli anni in poi, la patografia nasce come genere letterario, e guardate che molto spesso questo genere è un genere critico verso la medicina, critico verso i dottori, e nasce proprio in quegli anni, quando la malattia è stata introdotta completamente all'interno degli ospedali, per cui il soffrire umano nel territorio, nella casa, nella famiglia, non era più un racconto da raccontare, perché tutto accadeva all'interno dell'ospedale. Allora, questo accadere all'interno dell'ospedale fa sì che nasca la necessità di riportare il racconto fuori, e quindi di riportarlo nei testi che si chiamano patografie. A questo punto siamo pronti per la nascita, appunto, della medicina narrativa, perché questa importanza del racconto, questa importanza della letteratura come letteratura, come cosa? Come qualcosa che ci fa appassionare i personaggi. Il romanzo, il racconto ci fa appassionare alle vicissitudini del personaggio. Quindi il racconto non ha a che fare con il corpo riprodotto, con il corpo cosa, ma con la carne viva, con lei, con il corpo vivente, con ciò che accade a quella persona. Ecco la potenza della letteratura, perché ci fa riappropriare di una dimensione personale delle vicende dell'uomo. Ma non è solo questo, perché negli anni 70 che cosa succede? Succede che due campi del sapere esplodono. Uno si chiama narratologia e ha a che fare con la valutazione in maniera formale di ogni struttura narrativa. Un racconto diventa una struttura nella quale noi possiamo operare e possiamo trarne dei significati. Ma un altro, ancora più importante per me, è il narrativismo, che invece ci dice, e c'è una svolta narrativa, che ci dice in quegli anni: guardate ragazzi, adesso non è che dice proprio guardate ragazzi, però dice: stiamo attenti, perché dobbiamo tenere in considerazione che la narrazione è la modalità attraverso la quale noi esprimiamo il senso della nostra vita. Il tempo diviene un tempo umano, il nostro tempo, il tempo si diventa nostro solo se viene espresso in una modalità narrativa, dirà Paul Ricoeur. Ciò che io ho fatto ieri, ciò che ho fatto questa mattina e quello che sto facendo adesso, ha un significato solo se io lo racconto, solo se io lo penso. Ma se io lo penso in maniera narrativa, in una maniera temporale, in cui do a ciò che ho fatto un ordine, un senso, un significato. Quindi la narrazione diventa una modalità dell'essere umano, come se esistesse un homo narrans, cioè l'uomo è uomo in quanto è capace di dare senso alle cose e alla vita tramite la narrazione. Ma come può questa narrazione così importante essere recepita dalla medicina? Perché se noi non recepiamo questa narrazione, cosa ci manca? Manca esattamente il senso del soffrire di ciò che accade a quel paziente. Perché il senso di ciò che accade non è scritto nel corpo riprodotto. Il corpo riprodotto è una cronaca. Oggi ha fatto questo, domani ha fatto questo, quest'altro. È una cronaca. Non è una storia. Cronaca. Il re morì. Dopo 3 giorni la regina morì. Cronaca. Il re morì. Dopo 3 giorni la regina morì per dolore. Storia. Per dolore è capace di farci immaginare ciò che può essere accaduto in quella relazione tra moglie e marito. Prima no. Prima non c'è niente. È una cronaca. Quindi, com'è possibile far entrare questo? E questo lo fa Rita Charon, recuperando la potenza della narrazione attraverso la sua medicina narrativa, e ha citato questa competenza narrativa di riconoscere, assorbire, metabolizzare, interpretare ed essere mossi dalle storie dei malati. Questi 5 elementi sono 5 elementi formidabili. Riconoscere significa comprendere l'importanza della storia, comprendere il non detto nel discorso medico, che c'è di più, c'è qualcosa che soverchia il non detto, che è la storia. Riconoscere vuol dire. Assorbire significa porsi in una dimensione di ascolto attivo nei confronti della persona. E questa dimensione è esattamente diverso, contrario rispetto all'attenzione che ha la medicina. La medicina attenziona un oggetto. Il corpo è attenzionato dalla medicina e viene conosciuto. Quando io ascolto, non attenziono un oggetto, ma è il soggetto che si apre a me, mi interpella. Il soggetto mi interpella. Io è come se sentissi un appello che proviene dal soggetto. Il soggetto ha in sé il senso di quello che mi dà, cioè ciò che mi dà il soggetto è già significato. Io non faccio altro che assorbire questo significato, sentire un appello personale rispetto al soggetto che sto ascoltando. Comprendete la differenza tra attenzione come possesso dell'oggetto e invece ascolto come assorbire la latità. L'appello che mi proviene dal soggetto senza aver nessuna pretesa di oggettivarlo, nessuna pretesa di assumerlo a me, ma di assorbire. Questa è un'interpretazione personale della Charon, non è che la Charon ha detto così, quindi prendetela per quello che possa, può
Ma
valere.
si vede poi nel libro che.
Quindi per me, prendetela per quello che può valere. Poi abbiamo detto anche, metabolizzare. Qui secondo me, sempre secondo me, c'è una dimensione temporale della fatica, assorbire una storia, caregiver lo sanno, faticoso. C'è bisogno del tempo per metabolizzarlo. E poi c'è l'interpretazione, la fase ermeneutica, che sta a indicare la necessità di contribuire a questo senso che si dà dalla persona per averne cura. E infine c'è l'essere mossi, che per me, sempre per me, Marilena, ha un duplice significato. Da una parte è la risposta all'appello. L'appello necessita una risposta. È la risposta che si dà che mi caratterizza in quanto appellato. Questa, diciamo, è ermeneutica francese. No, ti vedo che capire queste cose. Cioè, non è l'ermeneutica husserliana, è quella, diciamo così, francese, Marcel in poi, insomma. Ok? Per capirci chi come Alessandra, che è del centro studi della società di medicina, queste cose le sa meglio di me. Ok, questo è il essere mossi, e poi c'è tutta la fase etica dell'essere mosso. Vuol dire un movimento personale di risposta all'appello che non può essere che etico-emozionale. Cioè non posso essere indifferente. Non posso pensare che il camice bianco mi protegga dalle emozioni oppure non mi spinga eticamente a fare qualcosa per chi mi appella. Anche Levinas, ovviamente, dove lì è il volto che ci appella. Ma non ha un valore ontologico, ricordo che come Levinas, quello che io sto dicendo. Ora, come in Levinas, questo è ciò che fa, secondo me, la chave. Ma a questo punto, però, rimane un problema grosso che i politici conoscono molto bene e che ogni volta che io propongo queste cose poi mi portano giustamente fuori. Sì, ma tutte queste cose belle. Luca, presidente, qui. Poi dopo, sì, possono convincere tutti noi, ma poi io domani vado da un medico. E ecco che quest'ultima parte della relazione la dedico agli scettici scusa, mi è venuta la mano così, ma...
Lo scetticismo,
diciamo
che... Si è aperto alla... Sei in ascolto.
Lo scetticismo,
se no diventa...
Esattamente, non è un scetticismo...
Training ideologico.
Vabbè, non è un scetticismo autoreferenziale, quindi perfetto, ok. Allora, in pratica, cosa facciamo? Non dico quello che fa la Charon, perché la Charon fa appunto dei corsi, diciamo, particolari che sono, direi, molto importanti, molto buoni, che hanno nella scrittura riflessiva, nella scrittura creativa, nel close reading, quegli elementi fondamentali che poi portano ai tipici movimento di attenzione, rappresentazione, connessione. No, dico quello che facciamo noi in Italia. Che cosa facciamo noi? Noi proviamo a proporre dei corsi di formazione che sono orientati sia ai luoghi e agli spazi di cura, sia alla ricerca scientifica, sia soprattutto alla comunicazione interpersonale. Noi facciamo dei corsi ai medici, agli infermieri, ai caregiver, ai volontari, tutti coloro che si occupano di salute, è un corso di formazione alla comunicazione, perché una mia definizione di medicina narrativa è quella di una pratica comunicativa che orienta la cura verso la persona. E voi oggi, in questo momento, avete tutte quante le informazioni per comprendere quello che dico. È una pratica comunicativa, quindi è un modo di comunicare che orienta la cura non come il trattamento dell'ente malattia, ma la vera cura verso la persona. È come se questo trattamento dell'ente malattia, che è benedetto, che ci fa star meglio, però dovesse essere dirottato attraverso la comunicazione e riportato a colui o a colei che deve essere curato, e cioè la persona. Come fa? Allora, si fa così. Noi innestiamo i concetti che vi ho detto, e cioè l'importanza dell'ascolto come un appello, l'importanza dell'etica della cura, se volete qualcosa alla fine vi dirò sull'etica della cura, l'importanza delle storie delle persone nell'ambito di un modello comunicativo che è già presente in sanità, che è un modello molto, direi, è un modello rigoroso, efficace, esistono in sanità, ce ne sono almeno 4-5 in tutto il mondo, molto efficaci, orientati già alla persona. Vi do delle notizie. Uno è la Calgary Cambridge Guide, che è una guida alla comunicazione in sanità orientata alla persona che noi, che io personalmente, la mia scuola personalmente, ha adottato. Oppure c'è un altro, che fondamentale, si chiama la Kalamazoo, è un'altra guida. Questi modelli, che cosa fanno, Luca? Questi modelli orientano una visita medica, in pratica, ma una visita, una comunicazione che può fare un infermiere, che può fare un volontario, che può fare un caregiver, con tutti i suoi elementi, la orientano verso la persona. Quindi danno a chi si sottopone a questo corso le skill necessarie per orientarsi verso la persona. Ci dicono in ogni momento dove sei nella comunicazione, quali obiettivi dovresti ottenere e quali sono le abilità, le skill per riuscire a raggiungere questi obiettivi. Questa è una cosa non soltanto estremamente pratica, ma è anche evidence-based, nel senso che questi modelli comunicativi sono modelli che hanno superato molti studi scientifici, per cui è scientificamente provato che chi li adotta e che chi si trova in quella comunicazione otterrà una comunicazione efficace.
Mi era parso che alcuni medici si comportassero in maniera strana. Mi era parso di vedere alcuni medici comportarsi
in maniera strana. Ora, qual è il fine dell'approccio narrativo in questo modello comunicativo? Il fine è quello di ricercare in ogni modo la concordanza sul piano di cura. Uscite fuori da questa relazione con quest'idea, e cioè che il fine di ogni visita medica in un approccio narrativo è quello della concordanza sul piano di cura. Cosa vuol dire concordanza? Vuol dire che nell'ambito della comunicazione ciò che io penso come medico sia più efficace in quel momento per il paziente e ciò che pensa il paziente all'inizio della comunicazione sia la cosa migliore per lui, questi due elementi stanno nello stesso piatto, nei due piatti della bilancia. Bravo! Bravo! Come ti chiami te?
Pierangelo
mi ha fatto capire già che non c'era uno squilibrio. Ma cosa vuol dire alla fine? Alla fine vuol dire che molto probabilmente ciò che ho concordato potrebbe essere, o meglio ancora, potrebbe non essere ciò che io ritenevo più efficace per lui. Potrebbe non essere ciò che lui all'inizio pensava la cosa migliore per lui, ma esattamente ciò che abbiamo concordato assieme.
È una co-costruzione.
È una co-costruzione. Dice sempre le cose meglio di me. È una co-costruzione che ci permette che cosa? Ci permette di fare in modo che alla fine medico e paziente siano d'accordo su quell'elemento. E attenti bene, se io riesco come medico a coltivare, a co-costruire un piano di cura, io avrò da quel paziente la massima aderenza.
L'aderenza è importante.
L'aderenza terapeutica è un concetto che vorrei che politicamente fosse ben chiaro, in quanto la causa più probabile di un fallimento terapeutico non è una diagnosi sbagliata, non è una terapia sbagliata, ma è una mancata aderenza. E la mancata aderenza è un problema comunicativo e politico, perché la mancata aderenza ha a che fare con una cattiva regolazione della comunicazione, perché quella persona, come Cecilia all'inizio, si è sentita non adeguatamente trattata come persona. Ciò significa che quella comunicazione non ha cercato la concordanza, non ha ritenuto nel piatto della bilancia che le idee, le interpretazioni, le aspettative, i desideri, i sentimenti e il contesto di Cecilia intervenissero e fossero posti sul piatto della bilancia assieme al protocollo scientifico più adeguato. È chiaro che non si tratta di arrendersi alla volontà del paziente, perché ho detto della bilancia, ho detto concordanza, per cui il mio piatto della bilancia scientifico deve essere sempre appropriato, cioè non dovrò, nella concordanza non posso arrendermi per il paziente e dare qualcosa che scientificamente non è adeguato. In questo caso non abbiamo i piatti della bilancia qui, abbiamo una discordanza, mentre nell'ambito del ventaglio terapeutico io, mettendo attraverso l'approccio narrativo la storia del paziente, la sua prospettiva, il modo in cui vive nel territorio, il modo in cui lui o lei sta, le sue relazioni, le sue risorse, le sue capacità, la sua volontà, le metto nella comunicazione assieme al protocollo scientifico. Allora nel ventaglio terapeutico io posso trovare una terapia che magari non sarà quella più efficace possibile, ma che sarà ugualmente scientificamente appropriata, che sia quella però sua. Perché allora lei la prenderà, o lui la prenderà. Perché la prenderà? Perché l'abbiamo concordata. E quindi la prenderà. Perché è inutile che io sia il più clinico, bravo, tecnico, medico possibile, immaginabile, e che dica per questa sua malattia c'è questo protocollo e questo solo che prevede 10 flebo fatte in day hospital, quando la persona non vuole fare day hospital assolutamente, non la farà, non ci sarà un'aderenza, quella persona morirà per mancata aderenza, ma io ho proposto il protocollo scientifico più adeguato. In un sistema, un rapporto, chiamiamolo senza approccio narrativo, che non tiene conto della persona, contrattualistico, io potrei anche dire, guardi signore, queste sono le cose che deve fare, questo è il protocollo che deve fare. Se lo fa, lo fa, se non lo fa, amici come prima. Ma in questo caso io non sto trattando la cura come una forma di protezione e promozione della vita umana, della sua fragilità costitutiva in una prospettiva relazionale. Sto trattando l'ente malattia e lascio al paziente il principio di autonomia di decidere o no, senza però entrare in una relazione di cura. Quindi si può trasformare la comunicazione in medicina innestando un approccio narrativo attraverso una formazione a chiunque voglia ritenere l'aver cura, come ho cercato di delineare. È possibile farlo, ed è possibile farlo, direi, in maniera trasversale. Credo che questa conversazione vada, non so se meriterà di essere pubblicata su YouTube, possa essere stata utile per darvi, da una parte, alcune indicazioni su quella che è la struttura della medicina che avvolge il medico e che il medico spesso subisce, perché il problema più grosso in quella scena immaginaria iniziale è che il medico sia in buona fede e che pensi di aver fatto tutto ciò che doveva fare per quella paziente. E questo renderà il conflitto ancora più insanabile. Grazie per l'attenzione. Grazie.